C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
One Podcast.
Caro Maestro Canonici, allora continuiamo l'ascolto e l'analisi, per quanto il tempo glielo consente, di questa quinta sinfonia di Beethoven, famosissima, quella che comincia con il famoso inciso che sanno anche i bambini delle elementari, per così dire. Il terzo movimento e il quarto, di cui oggi parleremo, il terzo movimento nella struttura di una sinfonia ottocentesca ha una funzione particolare. Il primo è un carattere allegro, voglio dire di ritmo veloce, il secondo più riflessivo, il terzo in genere è una danza, una divagazione. Nella sinfonia pre-beethoveniana era un minuetto, per esempio, il terzo movimento. Con Beethoven che diventa?
Diventa tutto un altro mondo, perché i grandi compositori come Haydn e Mozart prendono il minuetto, danza settecentesca che si ballava a corte, la nobilitano e la mettono nella sinfonia, quindi un movimento in tre che si danzava proprio. E Beethoven trasforma il minuetto in uno scherzo, quindi un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre un movimento in tre, ma è così veloce che non si può più ballare. Quindi è una sorta di scherzo, ma lui stravolge le tradizioni. E questo incomincia in maniera sussurrata, cioè violoncelli e contrabbassi che fanno un qualcosa di questo tipo. Subito ci si ferma e poi si riva avanti in maniera misteriosa.
Ecco, quindi niente a che vedere con una danza.
No, niente a che vedere, perde niente. Completamente, ma da subito Beethoven proprio toglie questo carattere di danza così un po' leggero e lo trasforma in qualcosa di più irruento. Qua è sussurrato, ma abbiamo detto che questa sinfonia è tutta animata da un principio unico, primo caso nella storia. Questo principio è ritmico, abbiamo detto che sono tre note brevi e una lunga, che nel secondo movimento abbiamo visto completamente diverso, e qua lo stesso ritmo. Sempre tre brevi e una lunga, però dato a corni all'unisono accompagnati da questi accordi poderosi. Siamo sempre a che fare con la stessa struttura, che è proprio una struttura architettonica, come un architetto che inventa un motivo, un fregio, un qualche cosa in una facciata e da questa facciata costruisce una cattedrale.
Cattedrale è una parola impegnativa che va però applicata a Beethoven, va bene. Ascolti, lei ha detto che sul terzo movimento Beethoven innova rispetto alla tradizione e va bene, siamo tutti d'accordo, ma quando parliamo di Beethoven dobbiamo anche dire quante altre innovazioni lui ha portato, perché veda, quando parliamo di Mozart, genio assoluto, però Mozart non è che innovi tanto, Mozart porta, mi dica se sbaglio, azzardo un giudizio difficile, Mozart porta al suo massimo compimento, applicandogli la sua genialità, quelle che erano le forme musicali del suo tempo. Ne esce qualche volta, introduce delle dissonanze, introduce delle variazioni nella struttura delle forme musicali, ma sostanzialmente resta là. Dico bene?
Sì, dice bene, sicuramente Mozart non è per eccellenza un rivoluzionario, un innovatore come lo è Beethoven. Vero è che alcune composizioni di Mozart turbavano gli animi, spaventavano. Sicuramente chi ha ascoltato la prima esecuzione dell'opera Don Giovanni sarà rimasto stupefatto con questa figura quasi demoniaca, quindi aveva anche lui, era comunque avanti, però non era così rivoluzionario.
Sì, ma dal punto certo, sì. Non c'è dubbio, certo. Anche perché era assistito dal genio del più grande librettista mai esistito, che si chiamava Lorenzo da Ponte.
Sì.
Ma io sto parlando delle forme. Mozart resta sostanzialmente sì. all'interno delle forme.
Sì.
Beethoven no.
Beethoven
e quali sono le principali innovazioni strutturali, dico, che Beethoven introduce?
Ma Beethoven amplia le forme, cambia i rapporti tonali fra un tema e l'altro. Nello sviluppo di una composizione ci mette dentro tutta la sua lotta, e quindi nel punto in cui ti sembrerebbe che un brano si sta per concludere, lui allarga questa forma architettonica. E poi valorizza strumenti. Per esempio, c'è una bellissima transizione fra il terzo e il quarto movimento, che per la prima volta sono collegati insieme, dove lui valorizza uno
cioè,
strumento.
Cioè, scusi,
sì.
Lei mi sta dicendo che tra il terzo e il quarto movimento non c'è il consueto intervallo?
Novità rivoluzionaria, prima volta in cui due movimenti sono collegati fra di loro. Non c'è più il terzo movimento che si chiude, viene girata la pagina, colpo di tosse del pubblico, e poi partenza del quarto, ma i due movimenti sono
allora,
collegati insieme.
Qui mi viene da fare una domanda. Il pubblico inesperto, purtroppo in Italia succede spesso, l'ho sentito una volta perfino in un concerto al Quirinale dove c'era la crema del paese. Finito il primo movimento di una sinfonia, che in genere il primo movimento è allegro, movimentato, e c'è un bel finale, zam, zam, tutti applaudivano. Allora lei che cosa pensa dell'applauso tra un movimento e l'altro?
Allora, l'applauso tra un movimento e l'altro, diciamo, stando alle regole non scritte, non andrebbe fatto, perché una sinfonia è come un romanzo, sono quattro movimenti il più delle volte, quindi va goduta nella sua integrità e andrebbe applaudita soltanto alla fine. Quindi, tra virgolette, è uno sbaglio applaudire il primo movimento, perché è come giudicare un romanzo dal primo capitolo. Vero è che alle volte uno dice, vabbè, se c'è stato l'entusiasmo del pubblico che è stato così irrefrenabile da scatenarsi in un applauso, in qualche modo si accetta anche questa manifestazione istintiva di apprezzamento.
Allora, torniamo a questa quinta
transizione.
Sinfonia, lei sì. diceva, il passaggio
sì.
che non ha intervallo,
sì,
diciamo.
Sì, sì.
Io voglio raccontare una cosa.
Sì.
Il tema del passaggio tra il terzo e il quarto movimento di questa quinta sinfonia è un tema molto angoscioso, devo dire. Anzi, c'è un episodio che viene ricordato da Robert Schumann, il quale nei suoi ricordi cita che durante la sinfonia in do minore, questa quinta, nel passaggio all'ultimo tempo, dove tutti i nervi sono tesi fino al parossismo, un ragazzo che sedeva vicino a me si strinse sempre di più, e quando io gli chiesi perché lo facesse, rispose: perché ho paura. Ora, questa è una cosa bellissima, ma va un po' spiegata musicalmente. Da dove poteva nascere questa paura?
Secondo me nasce da questo. Abbiamo detto che questa sinfonia è un passaggio dal buio alla luce. La luce deve ancora arrivare. E qui arriva un passaggio che è così buio, potremmo dire musicalmente, che tale da far venire la paura al ragazzo. Come si arriva a questo passaggio? Abbiamo dei pizzicati sempre col nostro ritmo base, che sono questi. Senta qua. Qui Beethoven valorizza uno strumento che nessuno mai aveva valorizzato, cioè i timpani, che solitamente erano un accompagnamento e basta. Qua i timpani diventano portatori del ritmo della sinfonia, cioè così.
Questo è il timpano.
Sì, esatto.
Cioè, voglio ricordare a chi ci ascolta che il timpano è quella specie di caldaia, il
sì.
grosso tamburo.
Uno strumento a percussione.
Che è uno strumento a percussione, cioè è una pelle tesa battuta.
Esatto, che non veniva mai messa in rilievo dai compositori. Lui è il primo che lo fa. E dopo questo passaggio, in cui il timpano esprime, diciamo, mette in evidenza il ritmo base, c'è questo passaggio che fece paura al bambino seduto a Schumann, che è questo. Siamo arrivati alla luce.
È fantastico. Le dirò di più, ascoltandolo anche nell'esecuzione pianistica, peraltro mirabile, che lei ha fatto, mi sono messo un po' a paura anch'io. Perché, no, a paura non sì. È la parola esatta, un po' di angoscia.
Un po' di inquietudine.
Perché si sente, il maledetto Beethoven ci fa sentire che stiamo anelando a qualche
cosa.
Esatto,
ci vuole una lotta per arrivare alla luce.
E qualche cosa arriverà, difatti, risolve in quegli accordi luminosi.
Sì, e lì quando si è aperto, che lei finalmente ha avuto un sospiro di sollievo, quello è l'inizio del quarto movimento, è l'inizio della luce. E perché fa paura questo passaggio? Perché lui si blocca su una nota sotto, questa, che non molla mai, quindi. E poi a un certo punto c'è. Tutto quanto
eccetera.
Ed entrano anche nuovi strumenti, qua a Beethoven, per marcare questa apertura alla luce, oltre a mettere la tonalità maggiore, dal do minore siamo finalmente passati al do maggiore, fa entrare per la prima volta in una sinfonia il flauto piccolo, che suona qui acutissimo, il controfagotto, che suona qua giù, e i tromboni, prima volta che i tromboni entrano in una sinfonia.
Questo però mi porta a una piccola considerazione. Quest'uomo che è vissuto solo 57 anni e che ha composto quello che ha composto in questa brevissima vita, afflitto da mille mali fisici, perché non era solo sordo, sempre in forma sempre più grave, era anche, aveva fastidio agli occhi, aveva dei disturbi intestinali gravissimi che lo costringevano a frequenti e umilianti, possiamo immaginare, interruzioni del suo lavoro, dolori di ventre atroci, fastidi nel camminare, una lieve zoppia. Insomma, era afflitto da mille mali fisici, ma non solo fisici. Erano mali esistenziali, dicevo, perché erano, per esempio, una vita amorosa e sessuale miserabile, respinto due volte dalle fanciulle, dalle donne alle quali avrebbe ambito, frequente quasi esclusivo ricorso a prostitute, una aridità sentimentale spaventosa. Ecco, nonostante questo, lui è un uomo di una tale forza morale, mi viene da dire, che arriva sempre, e lo vedremo, caro maestro Canonici, quando arriveremo a parlare della Nona Sinfonia, arriva sempre a vedere un orizzonte luminoso, il cielo diurno, il sole, il cielo notturno, le stelle. È questo che lo fa grande, non solo musicalmente, ma anche come uomo. Condivide?
Assolutamente, meglio di così non poteva dire. Lui ha una spinta sempre, sempre verso l'avanti. È rarissimo che Beethoven, compositore, guardi all'indietro. La nostalgia è praticamente assente nella sua musica. C'è sempre questa spinta propulsiva verso l'andare avanti.
Vogliamo sentire qualche accenno sull'ultimo movimento di questa quinta sinfonia di cui stiamo parlando?
L'ultimo movimento è quello che abbiamo accennato quando si apre questa spinta verso l'alto. Vede, quando parliamo di spinta verso l'alto, queste frasi fatte anche poi dal flauto dall'ottavino, è sempre qualche cosa che sale verso l'alto. L'andare verso l'alto di una melodia è sempre un indice di propositività, di direzione. Poi c'è un secondo tema che inizia così, e sono sempre le tre brevi e la lunga. Vede come questo principio
Ha fatto bene, bravo. Ha fatto bene a far sentire che torna mascherato in una forma irriconoscibile dall'orecchio profano.
Irriconoscibile.
Il tema iniziale, tre brevi e una lunga.
E sull'ultima nota. Esatto.
Ta 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 diventa.
Anche questa risposta. E sulle ultimissime note che ascolteremo con l'orchestra. Qui diventa la musica velocissima, sotto questa melodia velocissima. I contrabbassi ribadiscono ulteriormente questo.
Grazie maestro, ascoltiamo questo finale con l'orchestra.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto dal quarto movimento della Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Jaap von Sweden.
Una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.